contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovati e ben trovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Come probabilmente prova. Sì, mi si dovrebbe sentire. Scusate, stiamo provando i microfoni un secondo. Scusate, siamo veramente poco pratici con questo nuovo mixer. Comunque, come tentavo di dire poco fa, nonostante le mie limitate capacità tecniche, come avrete capito dalla sigla e dal cambiamento di tenore dello stile musicale, sta iniziando una nuova puntata di Impatto. Impatto è la trasmissione che da microfoni di Radio Onda Rossa ogni lunedì, più o meno ogni lunedì, insomma ogni lunedì quando possiamo, si occupa dei movimenti contro le nocività ambientali. Se volesse entrare in contatto con noi può chiamarci direttamente allo 0649 1750. O volendo, se avete qualcosa di più corposo da mandarci, potete scriverci sulla mail impatto@ondarossa.info. E quindi, dopo questa introduzione, veniamo alla scaletta di oggi. Oggi fondamentalmente abbiamo due argomenti che rimbalzano spesso da questi microfoni, che sono chiaramente il nucleare e la gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio. Per quel che riguarda l'energia nucleare, insomma, sappiamo bene cosa si sta muovendo a livello europeo, più o meno anche a livello nazionale. Insomma, si ricomincia a parlare dell'opzione centrali nucleari anche in territorio italiano. Si inizia a parlare molto alla lontana, perché ancora sono tutte chiacchiere senza senso. Continueranno a essere chiacchiere senza senso per molto tempo, ma comunque questo, insomma, non è un motivo per cui prendere sotto gamba questa problematica. Quindi ospiteremo una corrispondenza con una compagna dall'Università La Sapienza, dove più o meno si inizia a muovere qualcosa, c'è un'iniziativa in programma, sentiremo un attimo di cosa si tratta. Per quel che riguarda i rifiuti, invece, c'è stato un presidio a Piazza Santi Apostoli sabato e ospiteremo anche in questo caso una corrispondenza per capire cosa ne è venuto fuori. Quindi per la scaletta di oggi è tutto e direi passiamo rapidissimamente un pezzo e andiamo a tentare di partire con la prima corrispondenza di oggi.
Ya my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins, but on this battlefield no one wins. The smell of hot food, smoke and horses' breath, as I plunge into a certain death. The horse is wet with fear, we break to run. The Miro rocked the Russian guns. As we race towards the human goal, the scream of pain as my comrades fall. We heard our bodies that lay on the ground, and the Russians fire another round. We get so near, yet so far away. We won't live to find another day.
Sfumiamo il pezzo perché dovremmo essere riusciti a entrare in contatto con una compagna dall'università La Sapienza. Proviamo a testare un attimo questo nuovo mixer, come funziona. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti.
Ah, perfetto, funziona tutto bene, benissimo. Ok, allora, abbiamo preannunciato che state organizzando il più o meno probabilmente primi in Italia dopo gli annunci del ritiro della Germania, insomma non proprio ritiro, comunque dal cedimento della Germania riguardo all'inserire il nucleare come fonte primaria all'interno della prossima tassonomia energetica europea, siete più o meno i primi in Italia a muoversi, a organizzare qualcosa per analizzare un attimo che cosa sta succedendo con questa transizione energetica, con il PNRR, che cosa appunto si sta muovendo e per quel che anche per gli interessi che ci sono ancora in Italia, insomma tentare di capire che interessi ci siano ancora in Italia riguardo all'energia nucleare. Allora, non so se puoi raccontarci un po' in generale di cosa vi vorreste occupare e come vi è venuto in mente, perché vi siete iniziati a muovere anche così presto riguardo a questo.
Sì, allora, una domanda interessante perché insomma ci porta un po' secondo me al cuore della questione, nel senso che come cambiare rotta, come giovani che si organizzano e guardano al problema ambientale. Abbiamo sempre messo al primo posto il fatto di capire le tendenze, di avere la testa rivolta al futuro per farne il nostro campo di battaglia e quindi partire dai dati strutturali e guardare a quali conclusioni ci portano. Per questo motivo che è da settembre che ci stiamo occupando del tema del nucleare, perché se si parte dal dato strutturale poi dell'inconciliabilità tra il modo di produzione in cui ci troviamo, quello capitalista, e l'ambiente, e quindi affrontiamo in questa chiave di lettura delle contraddizioni come la rivoluzione verde, come la chiama l'Unione Europea, che ci propongono, allora diciamo, in questo contesto individuiamo il fatto che il problema ambientale c'è, e c'è anche chi ci governa, ma l'obiettivo che si danno è assolutamente un altro, e lo vediamo benissimo con il Green New Deal e con i vari piani che poi si sono ripercorsi a cascata su tutti i recovery plan dei paesi europei, che è l'aumento della competitività in materia ambientale, assolutamente sul piano energetico, l'elettrificazione per la diffusione pervasiva del processo di digitalizzazione, e quindi in questo contesto, se ci collochiamo quelle che sembravano a inizio settembre delle affermazioni abbastanza farneticanti di Cingolani sul nucleare, a cui sono seguite poi a cascata anche quelle della von der Leyen e di Timmermans e il suo vice, allora vediamo che il ritorno al nucleare è un modo che l'Unione Europea può usare per rilanciarsi sul piano energetico e sul piano della competitività in questo settore.
Scusa, ok, perché comunque il nucleare non è un tipo di tecnologia che possa affiancarsi alle rinnovabili, e già più volte da questi microfoni abbiamo spiegato che il problema delle rinnovabili è che sono fonti abbastanza discontinue, quindi bisogna affiancare loro una fonte che compensi la potenza che manca, la potenza, insomma, che le rinnovabili, magari, che ne so, di notte, quando c'è poco sole o quando c'è poco vento, non riescono a immettere in rete. Quindi si pensa, ad esempio in Italia, a tutta una serie di turbogas che dovrebbero accendersi proprio in questi casi. Il nucleare non è il tipo di fonte che si può affiancare a questo tipo di appunto, alle rinnovabili, semplicemente perché il nucleare invece è tutto il contrario del discontinuo. Il nucleare è una fonte che, nel momento in cui l'accendi, è estremamente poco flessibile. Una centrale nucleare per muovere le barre all'interno del reattore, quindi parlo delle barre di controllo, è una insomma, è una procedura molto complicata, molto lenta, molto delicata, si sa, insomma, che andare a smanettare troppo con i reattori porta a gravi problemi, e quindi se si costruisce una centrale nucleare, tendenzialmente bisogna tenerla accesa. Se stisce al costruttore di una centrale nucleare che non so, un 50 gigawatt di potenza in Italia saranno garantiti a quella fonte lì, quella fonte dovrà semplicemente produrre, e quindi il nucleare non si affiancherebbe alle rinnovabili, ma è completamente alternativo alle rinnovabili. È proprio una scelta che la Francia ha fatto con la Francia decenni fa, è che noi non abbiamo fatto, ma proprio grazie a numerose mobilitazioni popolari. Insomma, parlando di mobilitazioni, voi pensate di costruire qualcosa, cioè è l'inizio di un percorso il vostro? Come pensate, appunto, di procedere dopo questa, appunto, questa conferenza, di cui poi ci parlerai un po' più in dettaglio?
Certo, allora intanto grazie per aver ricordato questa cosa, perché è uno dei motivi per cui il percorso in cui si inserisce questo convegno ha avuto come, diciamo, tra le parole d'ordine principali il fatto che quella che viene proposta sia assolutamente una truffa ecologica, e il fatto che il nucleare venga inserito in tassonomia verde come fonte di transizione è assolutamente ridicolo, perché, come citavi, nel caso della Francia lo sviluppo delle rinnovabili è stato assolutamente tarpato dalle politiche nucleariste del paese, che porta avanti dagli anni 70 a oggi. Ovviamente in Italia la situazione è diversa, perché ci sono stati due referendum, perché la gestione delle scorie, già ci stiamo facendo i conti, e tra le negligenze e le opposizioni sul territorio di sicuro non si annuncia facile, nonostante questo tema sia diventato il tema da praticamente tre mesi. Diciamo che a proposito di quello che mi chiedevi sul percorso in generale, è una tappa di un percorso che ha visto iniziative già a Milano e Bologna molto partecipate, oltre che appunto il fatto di portare il tema del nucleare nella piazza della Pre-COP 26 che si è tenuta a Milano, che ha preceduto diciamo un po' l'esplosione a livello internazionale delle dichiarazioni sul tema e l'inizio del dibattito, che si è inserito in un contesto di iniziative di controinformazione in università che su questo tema è un terreno di scontro ideologico molto forte, perché si sa molto poco, perché se ne è parlato poco, ma in ambito accademico viene molto, molto, è molto pervasiva la propaganda nuclearista e punta a creare, diciamo, quel senso comune che è tra i primi sintomi dell'appiattimento critico, a proposito. E in particolare vorremmo questo convegno con diciamo facendone una bussola per le lotte, aprire alla collaborazione con realtà in tutta Italia e costruire momenti di assemblea e mobilitazione successive, perché diciamo siamo noi che dobbiamo costruire un'opposizione su questo tema, non è che esistono interlocuzioni con soggetti che impongono le scelte in materia ambientale in questi anni.
Va bene, allora ok, allora dato questo preambolo generale possiamo passare un attimo a descrivere in dettaglio come avete pensato l'iniziativa, se ci puoi dare, se hai idea di poterci dare più o meno qualche coordinata, insomma, temporale o spaziale, quando dovrebbe essere, dove dovrebbe essere, perché sappiamo benissimo che organizzare qualcosa all'interno dell'università in questo periodo è molto complicato, e quindi non so, raccontaci un secondo come avete pensato l'iniziativa e dove pensate, cioè quando e dove pensate di tenerla all'incirca.
Sì, allora diciamo che intanto si è pensato di tenerla per il 22 alla Sapienza, ovviamente al momento in trattative con l'università per vari problemi logistici, come sappiamo la burocrazia universitaria è sempre un mondo magico da scoprire, e detto ciò comunque sull'evento che si può trovare su Facebook si diciamo pubblicheremo eventuali aggiornamenti su data e in generale però una panoramica sul convegno, intanto il titolo è abbastanza esplicativo secondo me, cioè uno stimolo si aggira per l'Europa è l'ambientalismo capitalista, ovviamente poi un approfondimento che va più sulla questione energetica e sul nucleare, questo è per mantenere il focus sullo stimolo su cui si basa tutta la riconversione green. E in proposito abbiamo chiamato a parlare diversi relatori, a cominciare da Angelo Tartaglia, un professore emerito del Politecnico di Torino di fisica, che è stato da poco intervistato a proposito della tassonomia verde, del nucleare di quarta generazione, e che ci teneva a parlare dell'abuso dei termini sostenibile ed economia circolare. La partecipazione di Sandro De Cecco, professore di fisica nucleare della Sapienza, invece fortunatamente si trova anche sponda tra i professori talvolta, che invece si collegherà al discorso che stai facendo tu prima e che parlerà dei mix energetici nei paesi europei e di come questi poi influenzano le scelte in materia di transizione, e quindi commentare anche il bisticcio, se così lo possiamo chiamare, è stato tra Germania e Francia. Angelo Baracca, che in materia di nucleare è un faro in Italia, professore emerito di fisica all'Università di Firenze, che si concentrerà sull'attualità del dibattito sulle scorie e l'impiego dei prodotti di fissione, e quindi si parla anche dell'impiego bellico, molto spesso non si dimentica l'esistenza, ma che invece negli interessi dietro allo sviluppo di questa industria è assolutamente cruciale. E E poi finiamo con De Ferrari, perito nucleare, che invece illustra le nuove tecnologie di cui si parla, e un contributo dal Partito de Gauche francese, che da cui sarebbe interessante conoscere insomma la situazione in Francia, che è comunque tra gli stati che più fortemente vogliono l'inserimento del nucleare in tassonomia verde, ma che altro all'interno delle opposizioni anche alle politiche energetiche che ha portato avanti finora. Vedevo la puntata scorsa di questa trasmissione, è stata la fuga recente nella centrale di Cristastà, e quindi c'è molto da parlare anche su quello sicuramente.
Va bene, grazie mille anche per aver citato la scorsa puntata. E, senti una cosa, quindi dovrebbe essere in teoria, cioè se tutto va bene, dovrebbe essere alle 10 di mattina in Aula Maldi sabato? Più o meno.
Beh, quella lavoreremo.
Più o meno pensate una durata tutta la giornata, fino all'ora di pranzo, quanto vorreste che...
Ma in realtà vorremmo prendere la mattina, ma comunque vediamo anche con spazi e tempi di riuscire a conciliarli. In ogni caso cercheremo di trasmettere anche in diretta, in modo che ci si possa collegare anche da tutta Italia, insomma.
Va bene, non so se hai altro da aggiungere, per noi va benissimo come è andata questa corrispondenza.
Grazie mille dello spazio, mi fa tanto molto piacere parlare di questi temi, visto che c'è sempre poca occasione.
Prego, figurati, va bene, allora ci aggiorneremo anche ascoltatrici e ascoltatori rispetto a eventuali spostamenti di luoghi o date, e quindi va bene, a risentirci.
A presto.
Ok, ciao.
Ciao.
E quindi rientriamo in voce rapidamente dopo questa corrispondenza. Non so se avevi altro da aggiungere.
No, insomma, sempre il momento per parlare del rilancio di tecnologie e sistemi di produzione di energetica altamente nocivi.
Sì, energie e sistemi di produzione energetica che speravamo di esserci lasciati alle spalle, ma ogni volta ogni speranza è sempre vana.
Beh, due referendum negli ultimi 20 anni hanno sancito tutta una serie di aspetti relativi a questa tecnologia in questo paese, e però sono a ridosso di due gravissimi incidenti che sono avvenuti proprio a ridosso di questi referendum. E
sì, infatti non hanno imparato nulla. Ogni volta che c'è un referendum in Italia abbiamo un maggiore incidente del mondo, basta anche, no? Vogliamo un altro incidente, portiamo evidentemente sfiga.
Esattamente, continuare a parlarne sfruttando la carenza pseudogetica o semplicemente la follia di un capitalismo così vorace che sta macinando tutto il pianeta, e dietro poi una propaganda legata alla green economy, all'energia rinnovabile, alla sostenibilità, ci propone come soluzione la tecnologia più insostenibile che l'umanità abbia tirato fuori dal cappello, e questo è molto pericoloso.
Mi pare una chiosa proprio abbastanza riassuntiva di tutto quanto. Noi passiamo rapidissimamente un pezzo e ci siamo a fra poco dopo la musica.
rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda. Hanno detto che ci sentiamo un pochino vattati. Scusate, ce ne togliamo, ma insomma, con mascherine e plastica sopra il microfono probabilmente l'audio è quello che è. Pronto? Allora, siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno da Albano per parlare del presidio contro la discarica di Roncigliano che si è tenuto sabato scorso di mattina a Piazza Santi Apostoli. Pronto, ci senti?
Sì. Okay,
perfetto, siamo riusciti a anche con questa seconda corrispondenza siamo riusciti a metterci in contatto. E quindi dicevamo, riassumiamo rapidissimamente il punto della situazione della vertenza contro la discarica di Roncigliano. Riassumiamo il fatto appunto che c'è stata una proroga di cui appunto ti chiederei di parlare brevemente, e poi capiamo un po' come è andato questo presidio.
Sì, l'11 scorso Valtieri, nella veste di presidente della o sindaco dell'area metropolitana, ha prorogato di altri 6 mesi fino al 14 luglio 2022 l'utilizzo della discarica di Roncigliano in Albano per la presunta emergenza romana dei rifiuti, e quindi gestire, avere la possibilità di avere uno sbocco comodo per quello che si raccoglie nella città di Roma. E chiaramente questo provvedimento è adottato alla luce di un certo articolo della legge A152 del 2006, il cosiddetto codice ambientale, che prevederebbe anche la possibilità di una proroga di 18 mesi. Lui è stato buono, appunto ha fatto solo per 6 mesi, e che è questa cosa ha rappresentato il... cioè non è una sorpresa, però è un atto in continuità con...
aspetta un secondo, quindi è stato buono che l'ha fatto solo di 6 mesi, poteva essere di 18, certo, sì. Quanto manca al completamento del settimo invaso?
Interviene una questione di aritmetica. Sono stati sversati i 6 mesi 60.000 tonnellate, 60.000 e più, 60.100 quasi tonnellate. Quello che risultava scritto nel piano regionale dei rifiuti dava come residuo al 2016, quando c'è stato l'incendio e si è bloccata la discarica, 84.000 tonnellate.
Quindi 84.000
meno eccetera eccetera, appunto da quello lì.
Quindi 6 mesi sono più che sufficienti per completare e iniziare a sovrabbancare il settimo invaso.
Più che sufficienti, nel senso che quella che è la media degli arrivi è su 800 tonnellate al giorno, quindi non è che altro che più che sufficiente. Cioè, se dipende quanto appunto questa la famosa chiusura con le famose cupole, cioè i famosi sovrainnalzamenti eccetera, comporterà dei volumi, però in teoria qua sono 40 giorni se grasso che cola, perché l'AIA del 2009 che viene inopinatamente invocata prevedeva appunto queste cose, 450.000 tonnellate e 500.000 metri cubi.
Quindi 40 giorni, e dopodiché ricominceremo a vedere i cassonetti in giro per mezza Roma esplodere, mi pare di aver capito.
La cosa geniale tra l'altro di tutta questa operazione è questa, che cioè tu hai continuato a ammassare un territorio che già stava messo abbastanza male per i fatti suoi, e alla fine non risolvi un tubo.
Quindi preannunciamo a ascoltatrici e ascoltatori che questa primavera sarà abbastanza puzzolente a Roma e dintorni.
A meno che non in 2 mesi non mettano in opera Magnano Romano, oppure non so se hanno riserva da qualche altra parte, e gli va bene tutti quanti i percorsi autorizzativi, a meno che non fanno altri gli tratti o altre 10 regioni diverse e così via. E quindi cioè, ecco, con tutte queste variabili, certo, la prospettiva è quello che alla fine non ti trovi più mancato. Tra l'altro in questo provvedimento è scritto che Viterbo sta in sarebbe un esaurimento esaurito, che è una cosa sorprendente, perché non tantissimo tempo fa c'era stato un ampliamento della possibilità di sversamento a Viterbo fino a 600.000 tonnellate, quindi non ho capito se in due mesi hanno colmato pure quel buco lì. Insomma, comunque la questione è questa, cioè il presidio aveva pure la presunzione di dire non solo dovete smettere qui, ma dovete pure smettere da un'altra parte, insomma, a perseguire questa pratica idiota di fare i buchi e buttarci sotto la monnezza, insomma.
Va bene, quindi com'è andato il presidio? Un po' di...
presidio mi pare che sia andato benino, nel senso che noi abbiamo ovviamente una difficoltà atavica a spostare le popolazioni, i residenti nella grande città di Roma, però ecco, un pullman, diverse macchine, qualche cittadino
romano anche,
sì,
c'era.
No, e poi sì, una certa presenza di roba varia, sono, cioè sia reti varie di eco resistenti, sia purtroppo anche di come si dice, eletti nelle varie municipalità e anche consiglio provinciale, consiglio comunale, eccetera.
Eletti che mi pare che al presidio precedente, quella Bocca della Verità, mi pare avessero dato garanzie che non ci sarebbe stata nessuna proroga.
No, questo no, perché nessuno, cioè diciamo che qualcuno, cioè sostanzialmente a parte Solo Bonessio e Marco Cacciatore, che sono appunto dei attualmente verdi, e ovviamente loro dicono un po' sono che so per la chiusura di questo invaso e contro le discariche, ma non è che nessuno ci avesse garantito che si andava verso appunto il termine dei 180 giorni previsti dall'ordinanza Raggi, anzi più se siamo avvicinati a questa scadenza e più era chiaro, insomma, no, c'era stato addirittura un incontro tra dei sindaci locali e in particolare del sindaco di Albano, che del PD, come Gualtieri, eccetera eccetera, come Zingaretti peraltro, e così via, e questo chiaramente è come l'Alfonsi assessora ai rifiuti di Roma, gli era stato detto chiaramente che tendevano a prorogare, quindi è chiaro, noi siamo arrivati in piazza avendo, cioè intanto è stata già la firma l'11, ma già avevamo la certezza che si andava verso questa cosa, quindi era proprio un'iniziativa di protesta e di denuncia della imberecondia, insomma, di un provvedimento di questo tipo, che fra l'altro manco chiarissimo, perché la possibilità di proroga ci sta. Però e ci sta, nel senso che sta è pure vero che poi dopodiché non mi puoi invocare l'AIA del 2009 o la determina della Tosini del 2020 o le volture, perché lì c'è tutto quanto un imbroglio di società, perché quei documenti dicono altre cose, quei documenti dicono che l'invaso era al servizio di un TMB che nel frattempo è defunto, è bruciato e non è certo in attività, e l'altra cosa è un provvedimento largamente subiudice che qualcuno, cioè anche dei funzionari dell'area via regionale, hanno detto inefficace, dopodiché hanno scaricato 60.000 tonnellate e dopodiché ne rimangono 20.000 con appunto con pozze d'acqua, i gabbiani o le esalazioni, i miasmi, eccetera eccetera, con i risultati ARPA che continuano a sfornare ogni mese, benché su pozzi limitati, dati ovviamente che sforano i limiti di legge previsti, eccetera eccetera. Questo tipo di situazione, quindi un provvedimento, se è possibile, anche fra l'altro allargando a 24 comuni dell'Interland la possibilità di scaricare, insomma, io non, cioè un essere umano normale non capisce come cazzo fai a fare queste robe, insomma, no? Cioè che scarichi? Cioè c'è rimasto un quinto, ma meno di un quinto del vecchio invaso da riempire, molto poco comprensibile.
Ma forse per cercare di sviare anche l'attenzione e non far ricadere tutta la responsabilità sulla città di Roma, un momento, cioè una scappatoia,
no.
Ma
no, cioè, fra l'altro ci stanno poi tutta una serie, ci sta un tentativo poi di addolcire la pillola, perché c'è una convocazione d'ufficio di tutta una serie di organi delle ACEA, ATO2, la STO di ATO2, cioè la segreteria tecnica operativa della CEA, il comune di Ardea, la società idrica che gestisce le acque nel comune di Ardea, per accelerare il processo del percorso di costruzione di un acquedotto pubblico nelle vicinanze della discarica, cioè perché avendo faccia non so bene di che natura, adesso si scopre che, guarda caso, lì mancano le fogne e manca l'acqua intesa come acquedotto, insomma, no? E tu continuamente con molta tranquillità dici che la soluzione per lo sversamento dei rifiuti romani va fatto in quel posto lì, dove ci sta questa situazione anche di carattere sanitario compromesso. E questa è la grande svolta dell'amministrazione di sinistra, come si dice, insomma, e fra l'altro siamo stati ricevuti, e noi pensavamo che andando lì di sabato, abbiamo fatto di sabato perché quel poco che si riesce a spostare appunto delle popolazioni è più facile che possa essere sabato piuttosto che un giorno feriale, e avendo la consapevolezza che trovi il portone chiuso e non c'è nessuno. Invece siamo stati riuniti, ricevuti niente di meno che il vicepresidente del consiglio dell'area metropolitana romana, dottor Sanna, già tuttora sindaco di Colleferro, che ha la sede dei disastri remoti e presenti e futuri, perché sarà il destinatario del Lab regionale dei rifiuti da Piano, dove appunto poi ci siamo sentiti di appunto queste idiozie totali, che fra l'altro qualcuno pure dei consiglieri provinciali ha ripetuto pure durante il presidio, cioè la fase di transizione, appunto la transizione la scarichi sul primo disgraziato che te capita, che almeno fino all'esaurimento dell'invaso,
ma probabilmente anche sul secondo, sul terzo, sul quarto disgraziato che ti capita, perché se andiamo avanti così a voglia,
certo, no, il dato di fondo è questo, cioè che chiaramente la città di Roma e l'area metropolitana romana ha questa linea di condotta, insomma, no? Infatti sono contentissimi di aver riattivato la quarta linea dell'inceneritore di San Vittore, e appunto continui e porti a termine le pratiche Magliano Romano, trasformi quelli che devono essere impianti di trattamento dell'umido in fase aerobica in anaerobica di produzione cassavoid altro. Dopo che hai passato 5 anni a D che c'hai a che fa con i pazzi scatenati alla raggi, non mi pare che siamo nel prevedibile, nel banale, insomma, da questo punto di vista, e nel disastro che impone ai territori.
Senti, a proposito di gestori, invece per quello che riguarda del progetto che dovrebbe ricadere sempre lì nel comprensorio di Roncigliano, di gestore, l'iter sta procedendo?
Dunque il Cristiano Cesaro, già con titolare della Colle Verde SRL, che ha presentato il suo progetto, secondo progetto di biometano da 80.000 tonnellate, reclama la conclusione della fase preliminare in fase via, che però è tuttora in piedi, cioè non è ancora conclusa, e quindi da un momento all'altro si arriverà alla fase finale, dove anche i normali umani potranno dire qualche cosa contro questo impianto, in tempi molto stretti e con elementi di giudizio molto scarsi, però insomma ormai gli impianti si conoscono, per cui è quella la storia, quindi loro puntano a questa cosa. Abbiamo incontrato in tutto questo periodo anche l'ingegner Montanaro, l'ingegnere responsabile già del TMB nella fase dell'incendio, che è tuttora ingegnere responsabile del coso, di questo derrottato, che si lamentava, dice: cavolo, io speriamo che va avanti questa cosa, ci ho il contratto fino a febbraio, contratto a tempo determinato, a parte il fatto che c'è questa continuità, i funzionari del coso, gli ingegneri dei Cerroni sono pure ingegneri di questo, quindi per dire stanno sempre alle solite, insomma, no? però appunto c'è questa incertezza, ci hanno contratti a tempo determinato, quindi ci avviamo prossimamente a questa fase della de conclusione del progetto, quindi se vedrà, se naturalmente su questa cosa sono tutti contrari, ma capito, tutti i sindaci e comuni erano pure contrari alla discarica, e ci arriviamo invece al riempimento del buco e staremo a vedere del nuovo impianto.
Sì, riempimento del buco anche con una parte dell'indifferenziato prodotto dal bacino dei Castelli Romani, che poi alla fine a quanto pare...
Sì, questa cosa è stata formalizzata nella proroga, dove si parla di ulteriori 24 comuni, però era chiaro che da oltre un mese noi vedevamo i mezzi che venivano da Ecosystem, Ecosystem il TM che sta a Pomezia e che tratta l'indifferenziato residuo della differenziata dei comuni dei Castelli, quindi cioè chiaramente, infatti la prima volta che è arrivato l'autista al quale appunto si rivolgevano grida e insulti, diceva: "Ah, che cazzo volete, questa è la monnezza vostra". E poi fatto presente la cosa al signor sindaco del comune di Albano, ha detto: si è chiusa Civitavecchia, Fosso Crepacuore, non c'è più dove andavano questi mezzi, e quindi che devono fare? E che devi fare? Doveva fare qualcosa, ma ovviamente c'ha il crampo alla mano e niente da fare. Crampo politico, insomma, è chiaro.
Certo, crampo politico, che magari si potrebbe sciogliere Maria a ridosso dell'esaurimento dell'invaso, così per fa bella no, non lo so, vabbè, queste sono illazioni, allora. Però vabbè, che fanno sempre comodo.
Sì, sono state voci varie, dice che sono la fine, ma farà qualcosa, non si sa che fa, Gabriele davanti
a l'importante è alla fine.
Certo, alla fine. Importante alla fine.
Ok, noi allora ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma aspettiamo per le prossime iniziative e vedere che azioni intraprendere.
Ok, thank you.
Dai, un saluto. Ciao. E un a risentirci.
Certo,
e allora, dopo questo aggiornamento per quello che riguarda la mobilitazione ai Castelli Romani contro la riapertura della discarica di Roncigliano, e ci mettiamo una traccia breve e rientriamo.
rientriamo in voce, siamo in chiusura della puntata d'impatto. Volevamo chiedere venia, ascoltatrici, ascoltatori, insomma chi è in contatto con noi tramite la radio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Vogliamo chiedere il perdono per la nostra scarsa manualità con questo nuovo mezzo tecnologico, questo nuovo mixer che ci ha messo a disposizione il Tech Block, che ringraziamo sentitamente, ma insomma vi assicuriamo che ci applicheremo, lo studieremo bene, la prossima trasmissione sarà un po' meno maldestra,
miglioreremo mano a mano. E insomma, abbiamo parlato di rifiuti e di della situazione a Roma e nel Lazio. Le prospettive sono più o meno sempre le stesse da 40 anni e quindi insomma noi sappiamo già che ci sarà da mobilitarsi, da lottare per pretendere di vivere in un ambiente che sia fruibile, sano e le cui nocività insomma non siano diffuse in maniera così gratuita. La città di Roma ha tantissimi problemi. Uno dei suoi problemi è che l'azienda municipalizzata AMA versa in condizioni pietose e non si fa un investimento per incrementare la raccolta differenziata a dei livelli tali da permettere un afflusso di rifiuti indifferenziati, parte più problematica, così grossa, così cospicua, e permettere di iniziare a fare un po' di recupero di materia. Ma nella città di Roma è un orizzonte veramente molto lontano. E l'AMA ha anche un altro problema legato a, purtroppo, alla pandemia, perché c'ha un triste primato con almeno, noi contiamo, 6 lavoratori morti a causa del Covid. E quindi quando parliamo di 6 lavoratori morti non parliamo di ultra settantenni con 3 patologie, parliamo di persone che ai 70 ancora non ci sono arrivate, che lavorano, stanno sul posto di lavoro, e 6 decessi in 2 anni legati a questa vicenda sono un risultato veramente scandaloso, che mette in luce tutta una serie di criticità di questa azienda, che evidentemente non fa per niente bene il suo lavoro. Soprattutto la sorveglianza sanitaria, cioè la sorveglianza sanitaria è uno strumento non di oppressione del lavoratore, devi fare il test antidroga, no, la sorveglianza sanitaria è per capire in che condizioni psicofisiche si trova l'attore che hai in servizio presso di te. E visto che storicamente l'azienda dei rifiuti, la municipalizzata, i netturbini sono un lavoro destinato alle fasce più deboli, più fragili, più povere della popolazione, e le fasce più deboli, più fragili sono anche quelle che hanno meno accesso ai servizi sanitari, che hanno meno tempo per curarsi, hanno meno tempo per diagnosticare i problemi, hanno meno soldi per fare uno stile di vita più sano, insomma tutto una concatenarsi di situazioni che statisticamente mettono i lavoratori di queste aziende leggermente più a rischio. Se annualmente l'AMA non fa le analisi ai propri lavoratori, molto spesso puoi ritrovarti con delle persone che magari manco sanno di avere la pressione alta, le vene ostruite, problemi respiratori sui quali insomma bisognerebbe intervenire. Se una volta l'anno il medico dell'azienda ti fa notare che non stai in forma, che dovresti fare qualcosa per insomma cercare di migliorare la tua situazione, perché a tutto tuo vantaggio, non ho mica per altro, questa situazione verrebbe sicuramente leggermente alleviata. L'AMA è un posto in cui i lavoratori a un certo punto si schiantano e il loro corpo cede, hanno problemi muscoloscheletrici veramente importanti e richiedono logicamente di essere incaricati a mansioni meno pesanti, per tutta un'altra serie di aspetti si arriva sempre a che il corpo del lavoratore venga sfinito, invece bisogna cercare di prevenire, e questa prevenzione probabilmente non c'è stata. È assurdo, è evidente che i problemi sono legati proprio a questo tipo di gestione dell'azienda, se si punta a spremi lavoratori e poi si fanno scelte e indirizzi investimenti in tutt'altra direzione. Insomma, l'azienda si sta cercando di smontarla pezzo pezzo per arrivare a una desertificazione totale e un affidamento al privatismo più sfrenato o agli subappalti più sfrenati. Insomma, comunque una spesa per le casse dello Stato e del Comune semmai sempre più aggravata, mentre insomma è che c'è da fare un lavoro del tutto inverso, e la pandemia insomma dovrebbe mettere in luce questa vicenda. Invece sui giornali se ne parla poco, si parla che chi dice che sono stati contagiati dai sacchetti, ma è evidente che questa non è un tipo di contagio molto credibile. Io sfido chiunque a raccogliere l'immondizia a mani nude, e guanti te li metti, perché insomma anche prima della pandemia è evidente che i guanti te li metti quando raccogli l'immondizia, e quindi forse c'è bisogno invece di un po' più di cura di questi lavoratori per capire che problematiche stanno vivendo le vivono pesantemente, proprio perché stanno in quella fascia di popolazione che di solito è più disagiata. E quindi probabilmente questi almeno 6 decessi tra l'altro tra chi sta sul campo e quindi magari è pure stanco e stressato andrebbe presa molto più in considerazione invece del sterile rimpallo di accuse se lo sono preso per conto loro, noi non c'entriamo niente, i protocolli sono stati rispettati, sì, i protocolli del Covid, ma tutto quello che non è stato fatto per 30 anni per monitorare la salute di questi lavoratori, poi a un certo punto quando arriva una schifezza come il Covid mette a racco di gente e tu evidentemente non sei in grado di tutelarla decentemente, e questa è una vicenda molto brutta, perché insomma almeno 6 decessi sono un record vergognoso per un'azienda pubblica e municipalizzata come l'AMA, e quindi dovrebbe far riflettere su che tipo di gestione c'è dentro queste aziende, alla faccia del fancazzismo e del lassismo di cui spesso, insomma, troppo spesso si sente parlare sui giornali. E niente, quindi questo è uno sfogo, e noi speriamo che si riesca a invertire rotta anche da questo punto di vista.
E va bene, abbiamo sforato di 5 minuti, chiediamo perdono alla trasmissione, succediamo a scalpitare dall'altra parte del vetro. E quindi, come al solito, salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale, e noi ci risentiamo invece lunedì prossimo.